tuo parto e i primissimi mesi dopo il tuo parto sono momenti che non ti scorderai mai, che racconterai e racconterai e racconterai per tutta la tua vita. In questo podcast ti mostro come avere un'esperienza positiva durante il travaglio e durante il tuo parto e soprattutto nei primi mesi di vita del tuo fantastico bambino. Ciao mamma informata, io sono Bibi e sono un'ostetrica, sono la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Buon ascolto! Bentornata mamma informata, allora siamo alla parte numero 2 di questo episodio dove parliamo del case loading, del parto in casa, maternità. Mi raccomando, se ti piace il podcast lasciaci un commento positivo, fai uno screenshot, mettilo nelle tue storie e soprattutto taggaci. Ostetrica senza filtri. Ciao mamma informata, buon ascolto.
Se vuoi Bibi mi collego infatti al modello case loading qua, dato che abbiamo
esatto,
già
quindi dici un pochino che cos'è quindi questo case loading, no? A cosa si trasferisce a qualcosa di simile che c'è in Italia o è completamente qualcosa di diverso?
Sì, si può trasferire in Italia, per esempio, se scegliamo di affidarci alla casa maternità durante la gravidanza. La pecca dell'Italia è purtroppo che le case maternità convenzionate in Italia sono 2, forse 3, altrimenti sono tutte semiconvenzionate o private. Però nelle case maternità troviamo un team di ostetriche libere professioniste e loro sono assolutamente abilitate per seguire tutta la gravidanza, quindi vedrete sempre quelle 2 o 3. Se scegliete di partorire a casa o in casa maternità ci sono loro e poi loro vi seguono nel postparto e questo nel nocciolo racchiude quello che è il modello case loading, ovvero continuità assistenziale nei 3 periodi principali, quindi in gravidanza, durante la nascita e nel postparto. L'unica pecca, esatto, dell'Italia, che è una cosa che va nelle tasche degli italiani, però ci tengo a dire quanti soldi spendiamo per matrimoni, viaggi.
Non solo, io sono nei gruppi, ok? Cioè io ho speso $300 per il mio passeggino e le mie colleghe coetanee ne hanno spese 2.500 di euro per il passeggino, quindi ti posso assicurare che insomma c'è solamente da capire l'importanza. Io dico sempre, no? Quando si investono soldi, no? Con un'ostetrica, va bene, o comunque per la propria salute, sono tutti soldi risparmiati ovviamente per il futuro, ok? Perché ovviamente poi se tu non investi, no? Non fai questo investimento, cioè poi dopo comunque li ripaghi dopo i soldi, in poche parole. Quindi assolutamente cercare di indirizzare i soldi, ok, nelle cose importanti, perché posso assicurare che passeggino da 2.500 euro non è fondamentale, perché sto bambino il passeggino non ci sta, capito? Mettetelo in groppa, in spalla, col carie e andate a fare le camminate.
Giusto, invece investiti con l'ostetrica che vi fa un percorso su misura, che vi ascolta, che vi dedica 2 ore ogni appuntamento, che vi conosce da dentro a fuori, alla fine quando arrivate vi assicuro che poi pagherà per tutta la vita, perché gli impatti di parti traumatici, Bibi, quanti ne vediamo, poi si trascinano davvero per una vita e non vale la pena quando può essere un'esperienza molto bella, no?
Esatto, perché una delle cose che dico appunto all'inizio di questo podcast inizia dicendo il tuo parto, la tua esperienza di parto, la tua esperienza di allattamento e di postparto sono momenti che non ti dimenticherai mai, mamma, e te li porterai dietro per sempre, ok? Quindi è importante, no, fare tutto ciò che è in nostro potere per poter avere una esperienza positiva. Perché poi, no, cioè anche quando magari tu vedi, no, tua nonna, la vecchietta, così è che gli dici, la prima cosa che ti dice qual è? Ma io quando ho partorito, capito? Ma quando è partorito? 80 anni fa! E
È
si
vero.
ricorda tutto, per filo e per segno. Quindi per dire, mamme, donne, che veramente quello che succede durante il nostro travaglio, noi non, cioè, è proprio dentro di noi, ok? E quando si hanno questi parti traumatici, lo vedo tantissimo con le ragazze, ok? Si trascinano poi anche proprio nel rapporto poi che c'è col bambino, nel rapporto che c'è in generale con gli altri, nel rapporto che c'è anche solo con una parola che dico che in qualche modo ha triggerato la determinata persona, ok? Io devo andare a fare un lavoro poi assurdo, quando si poteva semplicemente a 30 settimane, ma anche 35, io non ti dico di fare tutto il tempo con me o con un ostetrico, ok? Ma anche a 30, 35 settimane va benissimo. Le ultime settimane di gravidanza, ok? Inizi ad avere tutte quelle informazioni che ti servono, va bene? In modo che arrivi al travaglio e al parto in modo consapevole, va bene? E in modo anche che quando tu hai partorito, non sei lasciata a te stessa, no? Ma è una persona familiare, è una persona che sa già la tua storia. E quindi io penso che ci sia veramente tanto valore in questa cosa, tanto valore che purtroppo nel 2023 ancora non è conosciuto. Perché io ti posso assicurare che le persone mi chiedono: ma come l'ostetrica può seguire la gravidanza? Ma come potevo andare dall'ostetrica? Ma io Bibi questa cosa non la sapevo e io rimango un po' stupita perché dico: ma come non la sapevi, capito? E quindi per quello che adesso sono molto più specifica rispetto a prima ero molto più frivola, capito? Dicevo un po' le cose così, un po' qua, un po' là, adesso invece no, sono pignolissima, sono precisissima, perché mi rendo conto che un sacco di cose, vivendo all'estero, no, da 11 anni, che io magari do per scontato, effettivamente non sono così scontate. Ed ecco perché ogni tanto ti faccio qualche domanda un pochino più precisa, no? Perché so che cose che per noi sono veramente scontate, in realtà per le ragazze non sono poi così scontate, ecco. Quindi, continuando con il case loading.
Sì, hai ragione, per questo collegandomi a quello che dicevi, siamo qua tu soprattutto, ma anch'io, a fare formazione, perché ci teniamo tanto che questi messaggi passino, perché lo sappiamo che poi fanno bene alle donne, alle famiglie, alla futura generazione. Tornando al case loading, il case loading quindi è un modello che qua nel Regno Unito abbiamo la fortuna di avere gratuito. L'unica pecca è che è un modello che possono usare principalmente le donne con la gravidanza famosa a basso rischio, ok? E questo è un discorso purtroppo dovuto a fondi, insomma, a schemi del governo. Anche se abbiamo anche qua modelli case loading, per esempio, per le donne con mental health history, quindi donne che hanno bisogno di essere seguite in maniera molto vicina da ostetriche, che per esempio possono soffrire del modello case loading anche essendo ad alto rischio, se ha senso. Però generalmente viene offerta alle mamme a basso rischio. Qual è la differenza, mi dite, no? Se nel Regno Unito l'ostetrica segue la gravidanza, allora qual è la differenza col modello case loading? La cosa principale è che se non scegliete il modello case loading, l'ostetrica sarà sempre la stessa che vi segue in gravidanza, però quando andate in casa maternità o in ospedale, in genere poi è sempre, dipende, cambia a seconda di chi è là. Mentre invece se scegliete il modello case loading, le mie ostetriche che mi vedono durante la gravidanza sono quelle che ci saranno anche al mio parto e sono le stesse che verranno poi anche nel postparto a casa. E ci tengo a dire che il mio parto può avvenire dove io mi sento più sicura. Quindi loro verrebbero se io andassi in ospedale, cosa che non farò, loro verrebbero se io venissi in casa maternità o se io decidessi di partorire a domicilio. La scelta è completamente la mia, posso anche cambiare idea in corso d'opera, perché di nuovo non c'è quel giudizio, non c'è quella cultura. Quindi è il modello che ho scelto per me, per questa gravidanza, perché è il modello che sostengo di più, con le unghie e con i denti. Secondo me è una vittoria dell'Inghilterra e delle mamme che sono qua. E quindi sono fierissima di aver fatto studi scientifici al riguardo e finalmente di poterlo usare con la mia pelle, e mi sto trovando benissimo. La mia ostetrica è sempre disponibile, mi conosce dalle 8 settimane, quando ho fatto il mio famoso booking, e è sempre quella che mi segue. Ovviamente ha altre 2 o 3 in modo tale che, se appunto per la reperibilità eccetera, ma sarà sempre la stessa e è bellissimo. È il
che
rapporto
bello,
con...
che
è tutto di quello di cui le donne hanno bisogno.
È vero, è vero. E guarda, ti dico una cosa, Ile. Io in questo podcast non ti chiedo dove partorirai, e la motivazione è perché sono una forte sostenitrice della protezione dell'energia durante questo periodo, no? E so che a volte quando magari si fanno scelte importanti, le persone iniziano: no, perché di qua, perché di là, perché così, ok? Quindi io non ti chiedo dove partorirai e non mi interessa, ok? Penso che ognuno deve scegliere di partorire dove si sente al sicuro. E io quello che consiglio a tutte le mamme sempre è di, durante la vostra gravidanza, soprattutto nel terzo trimestre, la fine del vostro terzo trimestre, dovete proteggere il tipo di travaglio e il tipo di parto che volete, ok? Non voglio che andate là fuori a parlare, no, No, perché purtroppo, okay, nella nostra cultura abbiamo una cultura dove difficilmente, no, riusciamo a sostenere le idee diverse dalle nostre, va bene? E in un momento così fragile come è il terzo trimestre, la fine della gravidanza, io voglio che voi mamme proteggiate le vostre scelte e le vostre decisioni, che non vi lasciate influenzare, no, da una piccola pulce che vi è stata messa nell'orecchio. Quindi questa è la motivazione per cui non voglio parlare di dove partorirai, ok? Ma quello di cui voglio parlare in realtà è delle visite antenatali. Dove si svolgono?
Giustissimo, sì. Per me che ho scelto il modello case loading, le visite avvengono a casa. Quindi sono le ostetriche, in genere sempre la stessa o l'altra collega, a seconda della disponibilità, che viene a casa, viene nel mio appartamento con la sua borsetta in cui tiene il misuratore pressorio, il controllo per le urine e il metro per misurare la sinfisi fondo, che è la lunghezza della pancia. E principalmente poi le visite sono altro che una chiacchierata per capire come sto, di cosa ho bisogno, cosa sta succedendo, molto, molto informale, ma allo stesso tempo l'ostetrica, che è la professionista in grado di appunto seguire le gravidanze, riesce a carpire tantissime informazioni, no? È il luogo dove la coppia vive, quindi vede come lei, la coppia, si reagisce con l'ostetrica. Si vedono un sacco di cose da un appuntamento del genere e non ci sono visite vaginali, non ci sono ecografie, non c'è niente di extra perché è
Ecco, forse
tutto.
la domanda che mi fanno tantissime, no? È: ma scusami, ma se mi segue l'ostetrica, no? Ma come fa a farmi le ecografie? Perché ovviamente le ragazze che sono state dal ginecologo, ogni appuntamento, che fosse ogni settimana, che fosse ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, boom, l'ecografo, bam, dentro, ok? E quindi questa è la domanda che mi fanno: ma scusami, ma come faccio con le ecografie? Quindi cosa vuoi rispondere alle mamme?
La domanda che mi faccio è perché pensiamo che ci sia bisogno di un'ecografia tutte le volte? Se la mia gravidanza procede bene, la mia pancia cresce, il bambino si muove, perché abbiamo questa mania di dover sempre vedere tutto a tutti i costi? Che poi non si fa altro che trovare rogne, si dice da me, no? Nel senso, non c'è nessun motivo. Ovviamente l'ostetrica è in grado di capire se c'è qualcosa che non va. Lei ascolterà il battito, riprenderà i parametri vitali. Se le misurazioni della pancia sono alterate, sarà lei la prima a fare eventualmente un riferimento per una visita extra. Ma cerchiamo di uscire da questo bisogno costante di sapere tutto, anche di più, e quello che non serve, perché alla fine è così. Quando abbiamo troppe informazioni, poi non sappiamo cosa farne e le interpretiamo in modo sbagliato. A mio avviso.
Esatto. Quindi ecco, quello di cui parla Ile, no? È un approccio più naturalistico, no? Comunque a quella che è la gravidanza, no? Anche perché io dico sempre a tutti quanti, se la gravidanza dovesse veramente essere, no? Come la dipingete, saremmo estinti, no? Invece siamo qua, anzi, super popolati, va bene? Quindi vi posso assicurare, va bene, che l'ecografia non è strettamente necessaria, no? In quelle che, soprattutto nelle gravidanze a basso rischio, va bene? Quindi ecco, Ile, correggimi se sbaglio, io sapevo che in Inghilterra avete adottato questa nuova policy di fare la prima ecografia con quella che poi coincide anche quella che è la traslucenza nucale a 12-13 settimane e poi la seconda ecografia di farla alla morfologica e in genere questo è quanto. Quando io avevo detto una cosa del genere ero stata attaccata dicendomi no, io sarei morta perché ho avuto una gravidanza ectopica. Ok, però ci tengo a precisare, no, che ecco, in genere, no, con le gravidanze ettopiche, difficilmente si arriva alla 13ª settimana, diciamo così. Quindi in genere succede qualcosa prima, no, della 13ª settimana, per cui è un campanello d'allarme, no, che può essere un dolorino, che può essere un dolore acuto, ok? Che può essere una qualsiasi cosa, c'è un sintomo, c'è sempre un qualcosa in genere con la gravidanza ettopica, no, che prima della 13ª settimana, il bambino prima, non sopravvive, ecco, nella tuba a 13-14 settimane, diciamo così. E come funziona lì con le ecografie?
Sì, un paese non adotterebbe una linea guida che non è sicura, ovviamente. Quindi se tutte le mamme vengono riferite alla prima ecografia, qui da noi è tra la 11ª e la 13ª settimana si fa l'ecografia di datazione combinata con la traslucenza nucale. Quindi ovviamente se ci sono sintomi, come dicevi tu, un dolore, un sanguinamento o qualcosa di particolare, ovviamente si può fare ricorso ai servizi sanitari, ci mancherebbe. Altrimenti la prima ecografia, io l'ho fatta a 12 settimane più qualcosa. E andava tutto bene, quindi semplicemente poi mi è stata prenotata l'ecografia morfologica nella 21ª settimana. È andata tutto bene anche quella, non farò altre ecografie e spero di non doverle fare perché motivo, una volta che tutta l'anatomia, gli organi sono stati controllati nella 20ª settimana, che è il periodo migliore, è inutile che poi continuiamo a fare ecografia 30, 32, 34, iniziamo a misurare pesi a destra e manca quando sappiamo che è una scienza completamente inesatta, che poi non porta altro che interventi.
Esatto, inesatta, inesatta. Poi ecco una cosa che ti volevo dire, quindi lì non esiste quella che è, per questo è un termine nuovo, io con le ragazze imparo ogni giorno qualcosa di nuovo, ok? Quella che è la premorfologica, che ci tengo a precisare, mamme, premorfologica non esiste, è un termine inventato dal vostro ginecologo, ok? Non esiste, va bene? Queste mamme mi dicono, Bibi, io sto andando a fare la premorfologica, ma cos'è la
Non l'avevo
premorfologica?
nemmeno mai sentita.
È una ecografia in più che si fa alla 17ª, 18ª settimana prima della morfologica che avviene verso la 20ª settimana. Quindi lì non esiste la premorfologica, quindi la donna una volta che ha fatto la datazione, quindi la prima ecografia a 11, 12 o 13 settimane, poi non fa più ecografie fino alla morfologica, quindi la 20ª, giusto?
Corretto, sì, vediamo l'ostetrica un paio di volte nel frattempo, ma non
Ok,
si fa,
quindi
non si
vedi
fanno le
l'ostetrica nel
ecografie.
frattempo, giusto? Non è che la donna sta semplicemente senza vedere nessuno.
No, esatto, no, vedo l'ostetrica a 16 settimane e poi la rivedo a 25, quindi ogni 3-4 settimane c'è sempre un controllo e non, sono giusti così, non dovrebbero secondo me essere più ravvicinati perché insomma, la gravidanza, di nuovo, non è una patologia, non è una malattia. Ovviamente c'è il sesto senso, c'è quello che uno sente, quindi se c'è qualcosa che non va, se vi sentite che c'è qualcosa che va fuori dall'ordinario, ovviamente agite di conseguenza, ma non c'è questo bisogno continuo di monitorare una cosa, è solo questo concetto fa sì che appunto pensiate ci sia qualcosa di sbagliato.
È vero, è
Invece,
vero. Ascolta, dimmi un'ultima cosa e poi direi che finiamo qui con questo fantastico episodio. E quando il bambino nasce, sai che comunque in Italia, ecco, c'è questa cultura molto forte del pediatra, no? Quindi il bambino sano, ancora qui una volta, un bambino sano va a vedere un medico pediatra, ok? Lì come funziona? Perché io ogni tanto quando dico, ma qua non c'è il pediatra, cioè tu qua, no, per andare dal pediatra, ti serve che il tuo medico di base ti faccia l'impegnativa, ok? Cioè tu devi avere veramente qualcosa di grave, ok? Per poter andare dal pediatra e il pediatra è un medico specializzato in patologie del bambino, quindi io non vado dal pediatra per pesare mio bambino o per parlare di allattamento, non è il suo lavoro, ok? Quindi volevo capire lì invece come funziona sotto questo punto di vista.
mi fa piacere sapere che quindi anche l'Australia funziona abbastanza così. Sì, qua è l'ostetrica che è l'incaricata del neonato, quindi sono ostetriche che hanno un master particolare, che sono appunto ancora più specializzate nell'identificare eventuali alterazioni nel neonato, quindi è lei che a prescindere se siamo in ospedale, in casa maternità o a casa, è l'ostetrica che fa il primo controllo al neonato, non lo chiamiamo le head to toe check-up, quindi un controllo dalla testa ai piedi. E è lei stessa che fa la famosa dimissione dall'ospedale, quindi che firma la dimissione. La dimissione qua è abbastanza precoce, se è tutto andato bene, in genere in 6-12 ore si va a casa.
Sì, anche
E
qui, anzi, adesso
dopo.
abbiamo modificato, prima erano 6 ore, adesso invece la regola è che se tu ostetrica riesci a fare tutti i paperwork, la mamma anche in 3 ore può andare. Quindi ogni tanto quando la mamma ci dice
Fantastico.
voglio andare, ok, ci vediamo come tipo in 5-6 ostetriche a fare tutti i paperwork, io faccio questo, tu fai questo, controlla di qua, controlla di là, così è. Il nostro record, ecco, in ospedale abbiamo i nostri record. No, il nostro record in ospedale è stato di 3 ore. 3 ore e la donna è andata.
Fantastico. E questo secondo te è perché la donna appunto non vede l'ora di andare a casa nel proprio ambiente? È quello, vero, che la spinge a correre?
Sì,
Mentre provate in Italia.
assolutamente. Perché alcune donne, no, ripeto, il luogo in cui si sentono al sicuro, no, l'ospedale. Queste sono donne che tengono le gambe chiuse fino a che non arrivano in ospedale, ok? Arrivano in ospedale, aprono le gambe e pff, sparano il bambino. e dopodiché sono pronte ad andare. Però perché? Perché il luogo in cui si sentono al sicuro per poter partorire è l'ospedale, ed è l'unico luogo in cui partorirebbero. Loro non riuscirebbero mai a partorire a casa, ok? E quindi questa è la motivazione per cui vengono in ospedale, di fatto solo per partorire, ma non hanno intenzione di rimanere, e quindi sono pronte, cioè una volta che hanno visto che il bambino è uscito tutto a posto, sono pronte praticamente ad andare a casa, e capito, leave us regular, ecco.
E dopo c'è anche da voi un servizio territoriale, l'ostetrica, che poi fa dei controlli a casa?
Sì, noi abbiamo un servizio territoriale, dipende un po' dove abiti, perché l'Australia, io dico sempre, c'è da contestualizzare, è grande come tutta l'Europa, ok?
Sì.
Abbiamo un territorio molto vasto, ma siamo solo 26 milioni di abitanti, quindi che cosa significa? Che dipende tantissimo dove abiti. Ci sono posti che sono talmente lontani che le donne a 36 settimane si devono mettere su un aereo per venire nelle città a partorire, ok? Ci sono alcune realtà dove io ho fatto MGP è praticamente simile, no, al vostro case loading, e io facevo tutto, alto rischio, donne rifugiate, noi avevamo una piccola clinica per le donne rifugiate, ecco, e le seguivamo fino a 6 settimane, quindi comunque una volta che il bambino, io ero lì per tutto praticamente, una volta che il bambino era nato in genere facevo tutto il paperwork, 4-5 ore le mandavo a casa, poi andavo a casa con loro, facevamo tutta la parte post-natale a casa, perché era un tipo di lavoro che io non ero pagata, diciamo, ad ore, no? Avevo un contratto, quindi io in realtà non segnavo nemmeno le mie ore, e semplicemente ero a completa disposizione della mamma e della donna. Ovviamente era un tipo di lavoro anche che ho fatto prima dei figli, dove avevo tantissimo tempo a disposizione per fare questa cosa, perché ricordo anche che quando sei case load hai un telefono, e quindi qualsiasi cosa, ovviamente la donna diciamo che ti chiama, e se devi andare devi mollare tutto e semplicemente andare. E in generale qua invece se partorisci in ospedale di solito è con, cioè non stai più di 48 ore, no, cioè veramente ti sbattiamo fuori, ok? Però ci sono le ragazze, noi abbiamo qua un sistema nell'ospedale dove lavoro io, che vabbè adesso ho preso un po' una pausa perché non ce la faccio a fare tutto, però nell'ospedale dove lavoro io abbiamo un sistema che l'ostetrica ti segue, la stessa ostetrica ti segue nel periodo antenatale e postnatale, mentre invece durante il parto ti trovi chi c'è, a volte magari è la stessa ostetrica, perché comunque non sono tutte full time in questa cosa qua, quindi poi una volta che vai a casa l'ostetrica ti viene a vedere il giorno dopo che sei andata a casa subito, ok? E poi verso il giorno, tra il giorno 5 e il giorno 7, e offre di fare un peso, se la mamma ovviamente acconsente, perché anche lì noi non pesiamo i bambini in ospedale, ok? Cioè in terza giornata no, non si pesa il bambino, perché poi questa è un'altra cosa, no, che succede, ecco, in Italia, che questo bambino viene pesato in terza giornata, e ovviamente il bambino ha perso peso perché è fisiologico, va bene, però viene mandato a casa con l'aggiunta.
Sì, sei positiva di terza giornata, sento delle cose quando faccio dei corsi con le mie clienti private, vengono pesati tutti i giorni, anche dal primo giorno, non ha senso.
Vero, in alcune realtà purtroppo è così, e io, ecco, una delle cose che sto cercando di sensibilizzare le ragazze, no, parlo tanto, no, del piano parto, e però quello che dico è che il piano parto non va utilizzato solo in preparazione al travaglio, ma va utilizzato anche nel periodo post-parto, post-natale, se hai intenzione di rimanere in ospedale, ovviamente per la per 2 o 3 giorni, ok? Quindi è importante sapere che cosa vuoi anche una volta che è nato questo bambino. E una delle cose che assolutamente rifiutatevi, ok? Sono questi pesi, ma non so, in alcuni posti ancora fanno la doppia pesata, no? Quindi pesano il bambino prima di attaccarlo al seno e dopo che l'ha attaccato al seno. Ma scusami, cioè se il bambino ha preso 5 grammi, per dire, ma come fa una bilancia a detect 5 grammi? E comunque cosa cavolo ce ne frega a noi se questo bambino ha preso 5 grammi oppure no? Perché comunque lo scopo, no, dell'allattamento inizialmente non è quello di nutrire semplicemente il bambino, ma è di stimolazione, capito? E quindi ci sono tutte queste cose qua insinuate, ecco, culturalmente, che sono molto diverse in realtà da come sono le cose all'estero. Io dico sempre alle ragazze, non è che dovete venire fino in Australia, ma vi prendete un aereo, in 1 ora e mezza siete in Inghilterra e potete andare a vedere tutta un'altra realtà, ecco. Quindi lì in realtà il pediatra non si occupa del bambino sano, giusto?
No, il pediatra proprio penso, come dici tu, sono solo in ospedale, non conosco pediatri nel territorio, è il medico di base che si incarica del bambino dopo che l'ostetrica l'ha dimesso dalla sua care, quindi in genere il primo mese, le prime 6 settimane è comunque l'ostetrica che segue e poi viene dimesso alla care del medico di base, assolutamente, il pediatra non c'è. No, è capisco che sono
Esatto,
dei concetti assurdi.
quindi concludiamo questo fantastico podcast dicendo che allora intanto mi ha fatto tantissimo piacere parlare con te perché è sempre interessante beh, vedere altre realtà e vedere realtà che comunque sono simili ecco, alla realtà che conosco da ormai 11 anni. Ci tengo a precisare anche una cosa. Che noi ostetriche lavoriamo in collaborazione in team con i medici, ok? Non è che noi ostetriche a noi non piacciono i medici, assolutamente no. Noi lavoriamo in collaborazione in team con i medici, quindi soprattutto all'estero, ok? I medici sono loro che mandano le donne da noi ostetriche, va bene? Perché c'è un lavoro di collaborazione e di stima reciproca, ok? Quindi io spero veramente che con tutta questa informazione si potrà arrivare, no, ad avere stima e collaborazione reciproca anche in un paese come l'Italia, ma soprattutto, no, che si cerca di capire che io ostetrica, no, ho studiato 3 anni, la triennale, vabbè, io ho fatto anche 2 lauree, in realtà il master, così è tutto, quindi c'è valore aggiunto, lo so, ok? Però è un medico, no? È un medico che per definizione, a meno che ovviamente non fa altre cose come medicina integrativa, olistico, così, no? Ok? Si occupa di medicina e si occupa di patologia, ok? Quindi è importante, no, che tu, mamma, se anche decidi di andare da un medico, non ti dal ginecologo, per esempio, non ti aspettare che il ginecologo si occupi poi di quella che è la tua educazione, informazione e supporto, ma si occupa di ordinarti gli esami, di guardare le ecografie, ok? E soprattutto la cosa più importante che vorrei che tutte le mamme capissero è che il ginecologo non si occupa del tuo postparto e allattamento, il che significa che una volta che tu hai partorito, perché spesso mi dicono il ginecologo è sparito, ma certo non è il suo lavoro,
Grazie.
ok? Quindi una volta che tu hai partorito finisce lì, mentre invece noi ostetriche è il nostro lavoro, ok? Di supporto e sostegno soprattutto quando il bambino è nato, soprattutto quando stai allattando, soprattutto nel postparto. Ilenia, vuoi aggiungere qualcosa prima che salutiamo le ragazze?
No, sono d'accordissimo con quello che hai detto e credo che questo lavoro di formazione e divulgazione che stai facendo è importantissimo e prima o poi ci riusciremo a far passare il messaggio. Più donne lo sanno, meglio è.
Assolutamente, grazie ancora e alla prossima.
Ciao Bibi, grazie.
Questo episodio è stato veramente bellissimo con Ilenia. Volevo veramente ringraziarla per averci dedicato, no, comunque un po' del suo tempo. Sono sicura che quando pubblicherò questo episodio lei avrà già partorito e non vedo l'ora di sapere tutta quanta la storia. Quindi facciamole un grosso in bocca al lupo e grandi congratulazioni. Come sempre ti aspetto nella nostra membership, nella Academy, nella Pink Academy, dove ogni giorno potrai avere dei nuovi contenuti e qualsiasi domanda avrai, troverai le tue risposte. Qualsiasi dubbio avrai, io sarò lì per poterti dare le risposte. La Academy è un portale ricco di informazioni e video lezioni, PDF e ebook solamente per te. Clicca nel link qua sotto e ci vediamo lì. Ciao!